You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, or drop out. You will not be able to lose yourself on Skag or skip out for beer during commercials. The revolution will not be televised.
Deia daran lagunari Berriro izango batzuk kide Indar emanazin altzari Kalera, kalera, borrokalari kalera Kalera, kalera, borrokalari kalera Ide indarraren beharra diagu Gure indarrarekin batera Ide indarraren beharra diagu Gure indarrarekin batera Zai dago ama, zai aita Zai andreta lagunak Ator, ator euskadira Ator, ator etxera Zai dago ama, zai aita Zai andreta lagunak Ator, ator euskadira Ator, ator etxera Bultza da bultza euskal langile Euskal herri sufritua Burnikateak geldi labetan Damba-damba lurrera gartzelak Kalera, kalera, borrokalari kalera Kalera, kalera, borrokalari kalera Ide indarraren beharra diagu Gure indarrarekin batera Ide indarraren beharra diagu Gure indarrarekin batera Zai dago ama, zai aita Zai andreta lagunak Ator, ator euskadira Ator, ator etxera Zai dago ama, zai aita Zai andreta lagunak Ator, ator euskadira Ator, ator etxera
The revolution will not rebel with coke. The revolution will not bite the germs that cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will be no reruns, brother. The revolution will be live.
Allora, siamo qua con alcuni compagni, poi insomma capite perché, alcuni compagni e compagne che vengono qui a parlarci di tante esperienze. Infatti siamo qui per parlare della giornata del 17 aprile, la giornata dei prigionieri e dei prigionieri politici. Intanto io vorrei cominciare con chiederti perché 17 aprile, questa diciamo prima non è una data molto celebrata, perché chiaramente è una giornata che non ha molta risonanza. Il prigioniero politico sicuramente non è di quelli che vengono celebrati dai media mainstream e che vengono un po' messi da parte. Quindi cosa c'è intorno a questa giornata, perché il 17 aprile?
Allora, intanto un saluto a tutti e a tutte gli ascoltatori della radio. E intanto appunto in questa giornata ancora più come al solito, insomma, un saluto a tutti coloro che sono privati della propria libertà. 17 aprile perché? Perché diciamo ha un valore simbolico, ma appunto può diventare l'occasione per costruire momenti di connessione delle lotte e di iniziativa politica, insomma, che portino a sensibilizzare sulla situazione dei prigionieri politici non solo nel nostro paese, ma appunto a tutte le latitudini del mondo. Il 17 aprile è una data che nasce nel 1974 in Palestina, insomma la giornata in cui, nella quale viene rilasciato Mahmoud Yazid Beker, prigioniero politico palestinese, dopo uno scambio di prigionieri con Israele. Da quel giorno tutto il movimento di liberazione per la Palestina sceglie quella data come momento simbolico dove rimettere al centro, insomma, la questione della prigionia politica. Ogni anno in questa occasione appunto si svolgono mobilitazioni, si svolgono iniziative di ogni genere, non perché manchino quotidianamente, ma in quella data insomma c'è un'attenzione particolare. Dopo anni anche il Movimento Basco riprende questa data per organizzare e coordinare mobilitazioni su questo tema, fino ad arrivare ai giorni nostri, insomma, quando appunto in diversi luoghi del globo si decide di tendere un filo rosso, insomma, che possa unire le lotte per la costruzione di un mondo, insomma, diciamo, diremmo più giusto, e per chi insomma subisce le conseguenze della repressione in ogni latitudine. Quindi oggi, insomma, quella giornata del 17 aprile diventa una giornata che non vuole rappresentare una semplice vuota celebrazione, ma bensì deve diventare un'occasione appunto per organizzarsi, per costruire mobilitazioni, per rendere, insomma, per dare parola e voce, la degna lotta di chi dentro le carceri reclama a gran voce non solo la propria libertà ma quella di tutti e tutte. Come appunto per esempio il caso di Leonard Peltier, che da 36 anni resiste nelle carceri americane, o il caso per esempio di Mumia Bujamal, insomma, che si trova nelle stesse carceri americane, che tra pochi giorni compirà 60 anni, come il caso di Alvaro Sebastian Ramirez, che da 18 anni è rinchiuso nelle carceri messicane, come la resistenza appunto quotidiana che, diciamo, migliaia di prigionieri e prigionieri politiche palestinesi portano avanti, sotto appunto al fianco di una popolazione tutta che subisce un'occupazione militare che va avanti da più di 60 anni. Come i 500, le centinaia di prigionieri politici baschi e di tutti coloro che sono esiliati, insomma, che da decine di anni non possono fare ritorno nella propria terra. In questa giornata in particolare, appunto, il pensiero, come dicevamo, va anche a tutti i compagni e le compagne rinchiuse nelle carceri italiane, e un caldo pensiero ai compagni Notav, insomma, in regime di isolamento dal 9 dicembre, ma insomma un pensiero a tutta la popolazione carceraria che nel mese di aprile si sta mobilitando. E appunto questo contributo vuole essere un contributo portato a più voci e da più punti di vista, quindi da chi ha vissuto in prima persona la repressione, da chi lavora nei propri territori per parlare di lotte che non si danno, insomma, esattamente qui da noi, ma che si portano avanti quotidianamente più lontano, nei posti più lontani. E quindi niente, è solo un pezzetto di ragionamento che ci aiuta a appunto costruire sempre più attenzione intorno alla questione della prigionia politica, nella speranza, insomma, nella tensione di costruire sempre più attenzione intorno a questa giornata anche nei prossimi anni, insomma, perché vediamo che nel tempo sta cominciando a diventare un punto di riferimento per i compagni e le compagne che lottano in ogni dove.
Hay pa' cante, evita coa, por la lluvia con
Allora, continuiamo questa trasmissione. Intanto volevo informarvi che sono tanti, come dicevamo, i contributi che avremo. Free Palestine, chiaramente il nodo solidale, il comitato Carlos Fonseca ci parlerà della Colombia, quindi andremo in Messico, in Palestina, e sono qui compagni di Un Caso Basco a Roma e Scalerria.
Sì, ciao a tutti e a tutte. E come Caso Basco vogliamo portare il nostro contributo a questa giornata di lotta al fianco dei prigionieri e delle prigioniere politiche, cercando di capire che valore ha e come è vissuta la giornata del 17 in Euskal Herria. E abbiamo l'occasione di farlo con un compagno che ha vissuto in prima persona la repressione verso i compagni e le compagne basche, sia in territorio spagnolo che in quello francese.
Ciao a tutti. Dal 2004 si è appresso questa giornata dei detenuti politici palestinesi e è diventata la giornata internazionale dei detenuti politici. E da noi quella settimana si approfitta per ricordare attraverso dibattiti, incontri, che si sono detenuti politici baschi nello Stato spagnolo e nello Stato francese e che si sono altri detenuti politici nel resto del mondo. E ogni anno si caratterizzano i dibattiti con i detenuti politici palestinesi, curdi, mapuche o colombiani, per esempio, e ogni anno si dedica a uno di loro. È importante ricordare il carattere politico dei detenuti, perché la mera esistenza dei detenuti politici vuol dire che c'è stato un conflitto da risolvere politicamente e non nelle carceri. Ricordare che nello Stato spagnolo, nel passaggio della dittatura alla democrazia, è stato solo un mese, nell'anno 1977, in cui non sono stati detenuti politici. Dopo questa finta amnistia, il governo ha iniziato a riempire i carceri di detenuti politici. Dopo 4 anni già erano 400 politici prigionieri politici baschi, una cifra che non ha mai eccessa fino a oggi in queste lunghe decadi. Questi numeri fanno riferimento solo al conflitto basco, un paese di meno di 3 milioni, e ricordare che ci sono altri detenuti politici, comunisti e anarchici nello Stato spagnolo.
Sì, la seconda cosa che ti volevamo chiedere è proprio appunto la situazione dei prigionieri e delle prigioniere, cioè le condizioni detentive cui sono costrette, la situazione di isolamento, la dispersione, che cos'è la dispersione che magari non tutti conoscono, e il trattamento che devono subire i familiari dei prigionieri e delle prigioniere quando si recano in visita nei carceri.
Sì, prigioniero politico basco vuol dire dall'arrivo in carcere subire una detenzione speciale. Soprattutto subiamo la dispersione. La dispersione è un patto fatto dell'89. Prima dell'89 i detenuti politici baschi erano quasi tutti insieme. Dall'89 in poi inizia una dispersione, che vuol dire isolarle tra di loro e allontanare dalle loro famiglie. Ad oggi sono 500 detenuti politici baschi, la media di distanza con le loro famiglie è di 600 chilometri. Allora, questa è una delle cose che bisogna denunciare. L'altra cosa, la detenzione già dentro del carcere, quasi tutti i detenuti politici baschi si trovano in isolamento e i familiari subiscono anche, a parte di fare quasi migliaia di chilometri per fare le visite, dopo devono subire grosse perquisizioni per poter entrare a fare visita ai detenuti, dopo che i familiari spesso se rifiutano di subire questa perquisizione, viene negata il permesso di visita, e sono stati problemi in questi ultimi anni.
E invece rispetto ai detenuti malati, ci sono qualche forma di attenuante, nel senso c'è la possibilità di uscire prima dal carcere se malati. Abbiamo avuto qualche mese fa, c'è stato il caso di un compagno morto, ucciso dentro al carcere proprio dopo 13 anni di detenzione, alla vigilia del suo Nghietorri che si sarebbe tenuto in maggio, è stato trovato morto dentro la sua cella, senza, apparentemente senza motivo. Insomma, volevamo sapere invece, visto che sono anche tanti i casi di prigionieri e di prigioniere che appunto costretti alla lunga detenzione si ammalano o comunque riportano problemi di salute, se in qualche modo c'è la possibilità di avere delle misure più leggere o di poter uscire, insomma, come dovrebbe essere.
Il caso di Arcaiz, come hai ricordato, è stato il caso che pochi mesi fa è morto in carcere Arcaiz, un compagno che è stato condannato a 14 anni per bruciare un bancomat. Dopo aver fatto quasi 14 anni, più di 13 anni di carcere, si è ritrovato morto in cella. Ufficialmente morte naturale, però dopo parlavamo di la possibilità di qualche attenuante sui detenuti malati. Bisogna ricordare che ad oggi sono 11 detenuti con malattie gravemente gravi e incurabili, e non c'è nessun attenuante in corso, non c'è nessuna possibilità di trattativa col governo spagnolo. Il caso di José Uribe Echeverría, che lui col cancro ha iniziato un sciopero della fame e alla fine ha conquistato la sua libertà, però nelle ultime settimane è stato rifiutata la sua libertà e lui si trova adesso in arresto domiciliario. Allora, questi sono due casi. Adesso parlavamo dell'attenuante, non c'è nessuna trattativa col governo spagnolo. Dopo il cese della lotta armata di ETA nell'ottobre del 2011, oggi ci troviamo che i detenuti ancora sono lontani dalla loro casa, i detenuti malati sono incarcerati e i processi politici sono ancora in corso nell'Audienza Nazionale.
Infatti proprio questo, che quello di cui parliamo, questi numeri di prigionieri, sono riferiti ai prigionieri del conflitto, cioè di prima che ETA facesse la tregua unilaterale 2 anni fa. E oggi invece la situazione sembra però non cambiare, cioè i tentativi di criminalizzazione e quindi di repressione dei movimenti sociali e politici nel Paese Basco sono tuttora in corso e ogni giorno ci sono nuove esperienze che vengono messe fuori legge, nuove forme di lotta che si cerca di reprimere con pene e condanne spropositate e allucinante. Insomma, ci viene da pensare ai 10 anni per una torta in faccia agli attivisti Notav, ai più di 40 ragazzi che in questi giorni stanno per essere processati nel processo di Seghi, addirittura al caso di alcuni versolari, cioè coloro che cantano e che mettono in rima la lotta del Paese Basco, incriminati per i versi che fanno, Herrera, l'organizzazione dei familiari dei prigionieri, anch'essa messa fuori legge, perquisita duramente nei mesi passati, gli avvocati che vengono considerati complici degli imputati che difendono, addirittura gli Onghietorri, quindi le celebrazioni, i momenti di lotta e di festa con cui i detenuti ritornano alla libertà, addirittura quelli vengono repressi e fortemente criminalizzati. Ma vediamo che comunque continuano migliaia di persone a scendere in piazza ogni giorno, ogni mese, ogni anno in Euskal Herria e continuare con determinazione la lotta, insomma, per la liberazione di tutto il Paese Basco. Ci vuoi dire ancora qualcosa?
Ancora ricordare l'importanza di ricordare l'esistenza dei detenuti politici, perché se no, come a Roma dite che l'occupazione, il diritto all'abitare non è un, un problema di ordine pubblico, neanche i detenuti, il problema, i conflitti politici non si risolve con il carcere, no?
Tutto il resto lo potete trovare sul blog, che è uncasobascoaroma.noblogs.org.
بتسقى في الوطن من أجل دمك أخي يرقد بسلام ذكرك فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي صاحب العرض وغربي فلسطين اتبنتك وصلت سفن حرية مغطى برايتي بعودتك تكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي جاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارضي تناديكم
سمعوا الخدر المعادي مشيت على الايادي مين ايادي مساعد محم الموت قلبه نابض بالصوت عالله في السكوت وصاحب علم الصوت
اناديكم اشدوا اياديكم
لستم ضعف الضعف هم معاديكم بس الارض كتب مقامة بغفلة تمل خدر بلحظة خرجت ادموع بلحظة الشموع تتخطى الوداع هو الابقى
السلام والحب رمز إيماني بالحق رمز إرادة الشعب
أحكي في توريو
زرعت فينا القوة
نزع منها الخوف
سلب منها الشر
سيف في توريو
أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة
أحكي في توريو
إحنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد أنت فلسطيني فيك أنت فلسطيني وأنا
أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض
Allora, chiaramente in questa giornata già ce lo ricordavano i compagni di Un Caso Basco a Roma, immancabilmente non si può non parlare di Palestina, della resistenza del popolo palestinese, appunto poi di questi giorni vediamo le continue repressioni nei campi profughi, per non parlare della Striscia di Gaza che ormai è diventato un posto dimenticato dall'informazione, ma anche assolutamente isolato e tenuto sotto un'allucinante repressione.
Bene, allora, questo piccolo contributo cercheremo di portare delle informazioni pratiche rispetto alla situazione dei prigionieri politici palestinesi, insomma dando qualche numero per far capire la proporzione di quello che è la forma dell'oppressione, insomma, rispetto alla popolazione civile palestinese dello stato di occupazione dell'occupazione israeliana. Chiaramente, insomma, la situazione palestinese non si limita al problema dei prigionieri politici, essendo un territorio in lotta da più di 60 anni, insomma, un'occupazione feroce che ha molteplici strumenti, insomma, con i quali porta avanti il proprio progetto coloniale sionista, quindi dalla sottrazione della terra alla privazione delle risorse idriche, insomma, all'accesso ai beni di prima necessità. E appunto alla repressione costante, alla costruzione di colonie illegali E chiaramente, insomma, quello dell'incarcerazione della popolazione è un processo che si è dato negli anni senza minima interruzione. Quindi parliamo appunto, le informazioni che portiamo adesso sono aggiornate al 1 marzo 2014, ma sono dati che diciamo variano quotidianamente, perché sono quotidiane le operazioni militari. Non stiamo qui neanche a parlare di quelle che sono le uccisioni, i sequestri, appunto le espulsioni mirate, insomma i numeri anche di chi vive costretto, insomma, a distanza dalla propria terra. Quindi diciamo che appunto attraverso il sito di Adamer, che è l'associazione che parla di prigionieri, che si occupa dei prigionieri politici, veniamo a sapere che al 1 marzo 2014 sono 5.224 i prigionieri politici, dei quali 183 si trovano in detenzione amministrativa, appunto uno degli strumenti con i quali si riescono a detenere persone in carcere anche per anni senza capi di imputazione, senza vedersi e senza poter affrontare neanche un processo, insomma, o cercare di capire, insomma, laddove ce ne fossero motivazioni, per quale motivo si viene trattenuto in carcere. Quindi all'interno delle carceri israeliane si trovano 21 donne, 210 minori, appunto una situazione anche questa molto drammatica. Basterebbe fare, potremmo portare l'esempio dei 5 ragazzi di Ares che sono stati chiaramente messi in mezzo, insomma, nel 2013, quando dopo un presunto lancio di pietre verso un mezzo che attraversava la West Bank con dei coloni, insomma, c'è stata un'incursione militare che ha portato a più di 20 ragazzi dentro il carcere. Cinque di questi, insomma, 5 ragazzi sedicenni, si trovano ancora oggi in stato di detenzione, con ognuno di essi è stato, insomma, sono stati accollati 25 capi di accusa di tentato omicidio. Leggendo le carte si parla di appunto un tentato omicidio per ogni pietra che sarebbe stata registrata, lanciata verso questa, insomma, questo automezzo, questa macchina che passava. Chiaramente si trovano in carcere insieme alla popolazione adulta, quindi senza nessuna differenziazione. Non ci sono, insomma, testimoni che raccontano, che possono, appunto, che li hanno riconosciuti sul posto di questo presunto episodio, e le uniche dichiarazioni, insomma, che li vedono appunto ammettere in parte il proprio coinvolgimento sono dichiarazioni estorte sotto tortura. Quindi vediamo che comunque non si risparmia nessuno, non c'è distinzione, insomma, tra appunto militanti politici, tra uomini, donne e bambini, o appunto persone che si trovano semplicemente a vivere la quotidianità dell'occupazione. E appunto, solo sempre di questi 5.200 e passa prigionieri politici, 159 sono solo di Gerusalemme Est, insomma uno degli altri territori occupati nel progetto che Israele ha di annettere Gerusalemme tutta, insomma, con quella che chiamano la grande Gerusalemme. Quindi anche in questo pezzo di terra in particolare sono quotidiani, insomma, le forme di sopruso, di sottrazione di casa e di occupazione che vanno avanti metro dopo metro. 235 invece sono i prigionieri politici che si trovano nei territori del 48, insomma quello che oggi viene definito lo Stato Democratico di Israele, dove appunto c'è una popolazione di più di un milione di palestinesi che appunto anche lì vivono in uno stato di apartheid permanente e vedono anche il rischio di vedersi tolta la cittadinanza se non appunto con tentativi di leggi che cercano di costringerli a fare giuramento, insomma, a uno Stato di Israele per la popolazione ebraica. E poi, insomma, si parla di 381 prigionieri politici nella popolazione di Gaza. Chiaramente, appunto, come diceva Marta, insomma, la situazione a Gaza è ben più drammatica, nel senso che comunque stiamo parlando di una popolazione di 1,5 milioni che vive sotto un vero e proprio stato, situazione di carcere a cielo aperto, insomma, in un assedio che va avanti ormai da anni, implementato via mare, via terra e via cielo, insomma, appunto, dove non c'è possibilità di poter vedere soddisfatte anche le proprie minime necessità di sopravvivenza quotidiana. Tra appunto i prigionieri politici, insomma, le campagne che negli anni si sono fatte, nelle numerosissime rivolte, nei tentativi di negoziati che chiaramente vengono sempre disattesi da chi poi vuole parlare di pace, insomma, al fianco degli Stati Uniti, ma insomma che sappiamo bene che non vuole la pace, fino a che l'unica pace che può avvenire è l'espulsione di tutta la popolazione palestinese e l'annessione di tutti i territori. tra alcuni casi insomma esemplari, appunto, possiamo semplicemente nominare quello di Marwan Barghouti, insomma in detenzione ormai da diversi anni, per il quale insomma è partita ormai una campagna, in quest'anno proprio è ripartita una nuova campagna a livello internazionale che ne chiede la liberazione, insomma una campagna che è stata lanciata dentro la cella dove è stato rinchiuso Nelson Mandela, declamato insomma da tutti i media mondiali come costruttore della pace, insomma dopo che ha passato 30 anni in carcere perché era riconosciuto come terrorista, insomma. Quindi Sadat, appunto, per invece Ahmed Sadat, che è uno dei leader del Fronte Popolare, si trova in carcere dal 2002. In realtà lui è stato nel 2002 sotto detenzione, insomma, da parte dell'autorità palestinese, un altro problema che oggi la popolazione si trova ad affrontare. Nel 2006 viene rapito dall'esercito israeliano, insomma, dentro il carcere dell'autorità palestinese. Da allora si trova in carcere, insomma. Nel 2008 è stato condannato a 30 anni di detenzione per attività politiche e appartenenza al Fronte Popolare di Liberazione della Palestina. Sadat è uno dei tanti esempi, appunto, si parla di Sadat e di Barghouti, ma appunto perché vorremmo che attraverso alcuni nomi si potesse parlare di una situazione, appunto, che riguarda migliaia di persone. Bisognerebbe ricordare che quasi tutta la popolazione maschile nell'arco dei decenni ha attraversato in un modo o nell'altro le carceri israeliane, insomma parliamo di decine di migliaia di persone che negli ultimi 30 anni sono state incarcerate, insomma, in un passaggio che diventa quasi obbligatorio per chi non si volta dall'altra parte, per chi continua a decidere quotidianamente di difendere la propria terra. In questo oggi, ai noi, insomma, bisogna registrare il ruolo e il coinvolgimento e la complicità di quella che è cosiddetta autorità palestinese, insomma, dei fantocci riconosciuti dalla comunità internazionale come interlocutori, ma che da un lato non rappresentano più nessuno all'interno dei territori, da un altro lato, appunto, cominciano a fare il gioco sporco, quindi tendono a essere i primi a cominciare ad avvicinare, identificare, a portare in detenzione i giovani, per esempio dei campi profughi, che quotidianamente si ribellano, e successivamente il passaggio va, e successivamente gli stessi giovani si trovano poi ad essere sequestrati nelle case, nel migliore dei casi, insomma, da parte dell'esercito israeliano, perché appunto, come diciamo prima, sono numerosi le esecuzioni sommarie portate avanti, insomma, da parte dell'esercito, che quotidianamente, ricordavamo, nella West Bank fa incursioni via terra, mentre nella striscia di Gaza non hanno neanche l'orgoglio e la dignità di avvicinarsi via terra, perché possono, insomma, nascondersi dietro le bombe dei caccia. Ecco, diciamo che appunto la giornata del 17 aprile è una giornata che, come dicevamo prima, nasce in Palestina come momento di attenzione, ma in un contesto dove la lotta è quotidiana, dove la lotta va avanti ormai da decenni, e quindi in qualche modo l'auspicio è che questa giornata non si limiti, appunto, più ai soli territori palestinesi, ma che venga accolta, insomma, in ogni latitudine, per richiamare a quella che è la condizione non solo dei prigionieri politici, delle prigioniere e le prigioniere politiche palestinese, ma appunto di tutti e tutte coloro che si ribellano nei propri territori e che trovano di fronte alle proprie stanze carcere, repressione, uccisioni, sequestri, a seconda di quanto si vuole definire, di quanto i parametri della democrazia, insomma, di quanto i paletti si vengano spostati o rimossi, a seconda di quelle che sono le politiche di un dato territorio. Quest'anno, per concludere, nella giornata del 17 aprile, l'invito che fanno Adamer e BDS, che è la campagna di boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, è quella di agire contro la G4S, che è una ditta danese che collabora con la Bill Gates Foundation, quindi contro la G4S e la Bill Gates Foundation. Bill Gates Foundation, che ha investito in questa compagnia 170 milioni di dollari. Una società, questa, che è una società di sicurezza britannica e danese, che fornisce attrezzature e gestisce servizi di sicurezza all'interno delle carceri israeliane. Quindi il valore simbolico di questa di della richiesta in questa giornata, appunto, è proprio per essere più vicini alle istanze dei prigionieri politici palestinesi. Detto questo, la campagna di boicottaggio ha mille sfaccettature e diventa uno degli strumenti per portare la Palestina dietro l'uscio di casa, quindi nei nostri territori, per utilizzare un termine, insomma, una frase che ci piace molto ricordare di Vittorio Arrigoni, quindi che proprio in questi giorni, insomma, vede l'anniversario il ricordo della sua uccisione. Quindi l'importanza, appunto, è sì, nel 17 aprile parlare di prigionieri politici palestinesi, e quindi non solo portando solidarietà, che appunto diventa un'arma spuntata se non si fa strumento di organizzazione e di iniziativa che sappia parlare di questo nei propri territori. Quindi l'invito, insomma, anche a tenersi aggiornati attraverso il sito del BDS per vedere quali sono le campagne, e attraverso il blog freepalestine.noblogs.org, dove cerchiamo di aggiornare a seconda delle energie che abbiamo, insomma, rispetto a quelle che sono le mobilitazioni, e cerchiamo di dare voce quotidianamente alla lotta che continua giorno dopo giorno, in particolare nei campi profughi, dove giovani quotidianamente affrontano i cecchini israeliani, affrontano i mezzi blindati, anche, insomma, ribellandosi solo col lancio di pietre e rivoltandosi come possono. Detto questo, io penso, insomma, che questo piccolo focus, appunto, non vuole essere esaustivo, ma portare anche solo alcuni numeri, farci riflettere di quella che è una situazione, insomma, che non si può assumere come dare per scontata o pensare che tanto la situazione è questa e quindi non si può cambiare, ma invece vediamo che laddove una popolazione dopo 60 anni continua a ribellarsi giorno dopo giorno, ci dà anche l'esempio di una grandissima dignità che diventa anche per noi forza nel portare avanti le lotte, le lotte nei nostri territori, ma le lotte per la liberazione di tutti e tutte.
No, poi riguardo allo Stato israeliano e la detenzione, insomma, so che lo Stato israeliano si accanisce laddove neanche la fantascienza può arrivare sui detenuti, anche da morti, e, insomma, non solo con, diciamo, detenuti umani.
Beh sì, insomma, questo per concludere può servire a far capire qual è l'aberrazione dell'utilizzo dello strumento carcerario da parte dello Stato israeliano. Come dicevi tu, appunto, in Israele o nelle carceri dove sono detenuti i prigionieri palestinesi non si finisce, neanche la morte può diventare una liberazione dalla carcerazione, nel senso che esiste un luogo dove conosciuto come il cimitero dei numeri, dove Israele porta i corpi di coloro che sono deceduti ancora prima di aver finito di scontare la propria pena. In questi luoghi le persone vengono seppellite, sopra la propria tomba viene apposto un numero, appunto, e quando la persona o il corpo, appunto, ormai quello che ne rimane di quella persona finisce di scontare la propria pena, il corpo può essere restituito. Chiaramente questo è anche una forma di accanimento contro le famiglie, sapendo che nelle culture arabe senza il corpo non si può celebrare un funerale, quindi un'ulteriore forma di tortura per i cari che magari si sono già trovati per anni e anni a dover cercare di tenere in vita, insomma, la vicinanza e la lotta a fianco del proprio caro. Oltre questo, come dicevi, Israele non si limita nemmeno a carcerare esseri umani, vivi o morti che siano, ma sappiamo di esempi dove anche degli animali sono stati processati. C'è l'esempio che spesso viene portato, di un gatto che si trova nel deserto nel Negev, in questo carcere dove i detenuti, un gatto che veniva utilizzato dai detenuti per poter comunicare, quindi attraverso questo micetto, insomma, si passavano dei messaggi. Questo gatto è stato arrestato, se si può dire usare questo termine, processato e condannato. Altro esempio di pochissimi anni fa, di un somaro che venne utilizzato per attraversare il checkpoint di Betlemme, che è stato arrestato anch'esso, e solo dopo un processo, una cauzione, insomma, è grossa fatica, questo povero somarello è riuscito a riacquistare la libertà. Quindi capire che un sistema che non si limita, non ha in qualche modo limiti, riesce davvero ad andare oltre l'immaginabile, nella crudeltà, nell'aberrazione e nella privazione della libertà.
día 14 de junio del año del 2006, en la plaza de Oaxaca, se puso el mundo al revés. Temprano por la mañana, al punto de amanecer, nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder.
La huelga del magisterio tenía la plaza tomada, mientras el pinche gobierno preparaba la celada. Antes que amanezca el día, quitamos este plantón, gritaba la policía y empezó la represión.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿De dónde son? ¿Que son de la barricada?
Sonó la alerta en la calle por donde entró el regimiento, y atrás de la barricada se alborotó el campamento. Más tardaron en llegar que luego en salir corriendo, porque la gente en la plaza ya se estaba defendiendo.
Salieron de todo. Contraataque con fuerza de tierra y aire, con hasta que los maestros te quitaron con vinagre.
¿Que de dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿De dónde son? ¿Que de dónde son? ¿Que son de la barricada? ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son?
Que la paz será justa si es que quieren solución. Que se vayan los cobardes que no tienen dignidad. Que se queden los que quieren cambiar esta sociedad. Porque aquí en el corazón que aguante más inmundicia. El pueblo exige justicia, el pueblo está en rebelión. El pueblo está en rebelión, el pueblo está en rebelión.
En nombre de Dios no haremos absolutamente ninguna represión.
Que de dónde son, que de dónde son.
Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. Y de dónde son, que de dónde son. Que son de la barricada. ¿Y de dónde son? ¿Que de dónde son? Que son de la barricada.
Dicevamo appunto negli ultimi anni anche in Messico la data del 17 aprile nelle tante lotte dei accanto ai prigionieri politici messicani è una data che appunto ha preso spazio, ha cominciato a essere celebrata sempre di più. Messico che appunto casomai molti pensano subito al Chiapas, invece come avete sentito anche dai microfoni delle radio, in particolare le lotte accanto ai prigionieri politici sono lo stato di Oaxaca, dove territori diversi ma sempre lotte in difesa delle proprie terre e lì anche molto di identità culturale, nella misura in cui si parla spesso di gente che viene sradicata dai propri territori e quindi poi hanno difficoltà anche a portare avanti il proprio tessuto sociale e culturale. E allora ce ne parlano i compagni del Nodo Solidale della Pinata.
Allora sì, iniziamo sicuramente col dire che il sistema giuridico messicano si basa su un fortissimo regime di apartheid. E basta guardare la composizione sociale delle carceri per rendersene conto, in quanto la stragrande percentuale dei detenuti sono difatti indigeni che sono considerati appunto come l'ultimo anello della scala sociale messicana, indigeni che sono considerati totalmente inutili o improduttivi nelle logiche del libero mercato e che spesso anzi costituiscono un ostacolo ai profitti delle grandi multinazionali dell'economia, il cui unico scopo è appunto quello di devastare e saccheggiare i territori, distruggerne il tessuto sociale e poi rielaborarlo in un'ottica capitalista secondo le proprie categorie. Quindi ci troviamo di fronte a centinaia e centinaia di indigeni che vengono arrestati spesso con accuse prefabbricate ad hoc, soprattutto se si tratta appunto di militanti politici a cui vengono strappate delle confessioni sotto tortura, sotto violenza sessuale e senza neppure la benché minima possibilità di difendersi a livello legale con l'aiuto di traduttori, in quanto molti di loro non parlano lo spagnolo, bensì i loro idiomi originali.
Uno dei casi emblematici della giustizia messicana è rappresentata da Álvaro Sebastián Ramírez, che è un indigeno della Losticia, zona di Oaxaca, e Alvaro è aderente alla sesta dichiarazione della Selva Lacandona dell'SDLN ed è aderente alla Red contro la repressione messicana. Fu arrestato alcuni mesi dopo, il 1996, in un attentato di un comando dell'EPR, che è l'Esercito Popolare Rivoluzionario, in cui viene fatto un assalto ad una stazione di polizia dove ci sono stati 9 morti. Inizia così un'ondata repressiva fortissima in tutta la zona della Lossicia e della regione indigena zapoteca del distretto di Pociutla, che dà vita ad una fortissima militarizzazione del territorio, condita da violenze sessuali, torture, desaparizione e tutto il peggio che si possa immaginare. Da questa ondata repressiva vengono arrestate più di 100 persone, tutte accusate appunto di far parte dell'EPR e di aver commesso appunto questi omicidi. E al giorno d'oggi in carcere restano solo 7 persone dei 100, che sono Justin Hernandez José, Eleuterio Hernandez García, Agustín Luna Valencia, Fortín Enríquez Hernández, Zacarías Pascual García López e Abraham García Ramírez e appunto Álvaro Sebastián Ramírez. Álvaro viene arrestato il 15 dicembre del 1997, viene prelevato nel cuore della notte dal corpo della polizia speciale della giustizia dell'Estato, viene torturato per 11 giorni in qualità di desaparecidos e viene trasferito in una carcere clandestina. Dopo questi 11 giorni viene trasferito nella Procuraduría General della Giustizia d'Estado, dove gli vengono estorte sotto minaccia e tortura sempre le sue dichiarazioni sulla sua colpevolezza. Da lì viene poi trasferito nel carcere di Etla, che si trova nello stato di Oaxaca, dove rimane per 10 anni fino a quando non tentano di assassinarlo. E nel carcere di Etla tentano di assassinarlo, quindi fa una richiesta di trasferimento e viene trasferito a Ixcotel, nella cella numero 22, che è un piccolo microcosmo della Lossicia che viene creato, diciamo, con anni di lotta, ed è una sorta di spazio liberato dove i prigionieri si autogovernano con il loro sistema tradizionale ad usis costumbres, che è tipico, diciamo, della zona oaxaqueña del Messico, e si autogovernano, si danno un incaricato, un tesoriere, che vengono riconosciuti e rispettati in tutto il carcere. Logicamente questo crea un forte problema all'interno del carcere, tant'è che anche qui avviene una seconda incursione, però questa volta all'interno di un carcere, dove vengono prelevati tutti i prigionieri di questa cella numero 22, vengono vengono fatti sparire per 2 settimane, torturati e trasferiti in un carcere di massima sicurezza sempre nello stato di Oaxaca, a Miahuatlán. Le carceri di massima sicurezza messicane ricalcano il sistema penitenziario statunitense, sono gestite da fondazioni private che quindi utilizzano sistemi di controllo ad altissima tecnologia. Quando Alvaro viene trasferito in questo carcere di massima sicurezza, dopo questi 15 giorni di desaparición, gli viene fatto avere il primo contatto con la famiglia, perché in tutto questo tempo nessun familiare, né tantomeno gli avvocati, sapevano che fine avessero fatto tutti questi prigionieri. E lì viene messo in una cella di 2 metri per 1,5 metri. Da un bicchiere di acqua al giorno cominciarono a dargli un quarto di bicchiere d'acqua, perché tuttora si trova nel carcere di Miahuatlán, ha un secondino che sta fisso lì, che lo controlla 24 ore su 24, tutto ciò senza mai vedere la luce del giorno, e vengono utilizzate invece le luci artificiali proprio per creare sì uno sfasamento sensoriale nelle persone, perché le luci vengono accese o ininterrottamente per 24 ore oppure alternate e questo gioco lo fanno anche attraverso il cibo che gli viene portato tutti i giorni in orari differenti. E dopo alcune settimane nel carcere di massima sicurezza di Miahuatlán viene trasferito nel carcere di, sempre di massima sicurezza a Tabasco, che si trova a più di 20 ore di distanza dalla comunità di origine, e quindi questo crea un fortissimo disagio logicamente anche per i familiari, che stiamo parlando di persone indigene che quindi comunque hanno grosse problematiche economiche. E dopo varie denunce però sia da Alvaro sia dalle persone che lo sostengono dall'esterno, viene ritrasferito nuovamente a Miahuatlán. Ora si trova lì e compagni e compagne di tutto il Messico organizzano puntualmente delle brigate solidarie per fare pressione, diciamo, dall'esterno e soprattutto per accompagnare i familiari affinché possano vedere i propri cari. E l'ultima di queste carovane è stato lo scorso 31 marzo, dove la figlia Erika, che praticamente è l'unica persona che ha la possibilità di andare a incontrare il padre, ha tentato appunto di fargli visita, ma non ha deciso di rinunciare perché Erika ha una bambina di 5 mesi, quindi sta facendo l'allattamento, e per entrare in queste carceri di massima sicurezza c'è bisogno come minimo di perdere 12 ore per fare nemmeno una mezz'ora di colloquio. Quindi Erika, come scelta politica, ha deciso che se sua figlia non è la discendente diretta, perché solo i familiari diretti possono entrare nel carcere, ha deciso che nemmeno lei avrebbe fatto questa cosa.
Sì, diciamo che Alvaro sin dall'81 aveva iniziato a portare avanti delle lotte, lui era un professore, affinché anche la sua comunità potesse avere una scuola, quindi era un militante politico e era una persona abbastanza scomoda. In questo dobbiamo leggere il suo arresto, poi condito con l'accusa di aver partecipato alla guerriglia delle PR, e al di là della sua presunta partecipazione, reale o meno che sia, all'azione che portò alla morte di 9 membri della polizia, Alvaro, diciamo, è accusato di terrorismo, cospirazione, omicidio e tentato omicidio. I primi due capi d'accusa sono caduti e quindi sta scontando omicidio e tentato omicidio. Comunque lui ha sempre fatto leva sul fatto che le azioni di cui è accusato non costituiscono un fatto penale nel contesto in cui sono avvenute. E infatti gli stessi giudici affermano che dalle dichiarazioni si apprende che elementi delle PR pianificarono di eliminare il governo e di scrivere una nuova costituzione, per cui era necessario sollevarsi in armi e decisero quindi di attaccare le corporazioni di polizia in conformità con l'articolo 132 e all'articolo 137, continuiamo a leggere, i ribelli non sono responsabili di omicidi e lesioni avvenute durante un combattimento. Articoli questi che fortunatamente riuscirono a inserire via Zapata nella Costituzione del 1917 in seguito alla rivoluzione, sono una sorta appunto di legalizzazione, tra virgolette, della guerriglia in un certo senso. E quindi l'unica spiegazione al trattamento riservato è Alvaro stesso che ce lo dice in una lettera, perché riunisco nella mia persona tutte le caratteristiche solite essere motivo di discriminazione in Messico, quella di essere un indigeno, quella di essere un dissidente politico, quella di portare avanti la lotta per l'autonomia dei popoli indigeni. E quello di Alvaro di certo non è un caso isolato, anzi, diciamo, è quasi la regola, sono molti e molti a trovarsi nelle sue condizioni. È il caso anche di menzionare Alejandro Diaz Santis, ultimo compagno del collettivo nato in carcere Los Solidarios della Voz de la Mate, ancora detenuto nel sedesso numero 5 di San Cristóbal de las Casas in Chiapas, e che nonostante tutto da lì dentro continua a lottare e a fare denunce riguardo le pessime condizioni che lì si vivono, come quella appunto del primo aprile, in cui in una lettera scrive alla società civile, sottolineando il peggioramento delle condizioni carcerarie, in particolar modo dopo con il passaggio alla nuova gestione del carcere, soprattutto per quanto riguarda la questione sanitaria, con un'infermeria totalmente sprovvista di medicinali, e esigendo l'allontanamento immediato dei vertici dell'istituto penitenziario.
Ci teniamo a sottolineare che ci stiamo soffermando su dei casi particolari, ma che comunque sia non ci dimentichiamo di tutti gli altri prigionieri della Lossicia, di tutti i prigionieri politici del Messico e del mondo che sono detenuti con accuse ingiuste per il semplice fatto di lottare contro l'ordine costituito. Sono 7 prigionieri che mancano, 7 prigionieri che vennero strappati alle loro famiglie, dalle loro comunità e dalle loro vite, 7 prigionieri che furono portati nel carcere di Miahuatlán in qualità di desaparecidos, 7 simboli di ingiustizia e del terrorismo dello Stato messicano.
Una luna in cada pecho regalaron los dioses a las mujeres madres para que alimentaran de sueño a los hombres y mujeres nuevos. En las lunas de los pechos madres, los hombres y mujeres aprenden a soñar. Aprendiendo a soñar, aprenden a hacerse grandes, a hacerse dignos, aprenden a luchar. Por eso, cuando los hombres y mujeres verdaderos dicen vamos a soñar, dicen y se dicen vamos a luchar, 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 vamos a luchar.
Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles. Escúchalo. Pasando y seguimos en el camino, aquí y seguimos en el camino, allá. Enciendo una vela por la esperanza, y en donde solo habían tinieblas, un mar de luces avanza, sí, un mar de luces avanza. Uy, esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen, si la semilla se riega, sí, si la semilla se riega. Esta rebelión es del color de la tierra, los corazones florecen, si la semilla se riega, sí, si la semilla se riega. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Hay que arrancar la mala hierba desde la raíz. Un nuevo sol sigue esperando para salir. Mientras el viento sople fuerte y se lleve las penas caminando, se va construyendo la senda. La dignidad rebelde levanta la voz. Que no se excluya nadie más en ninguna nación. Desde DF al mundo entero exigimos respeto. Respeto para la gente y para sus derechos. Un mundo donde quepan muchos mundos pedimos. Ya no queremos otros 5 siglos más de olvido. No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer, yeah. No es demasiado tarde para entender que en la unión está la clave para vencer. Ya lo dice la sexta, en la unión está la clave, tú ya sabes que es que somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Somos un ejército de soñadores y por eso somos invencibles. Sí, invencibles. Sí, invencibles.
Ed eccoci alla Colombia, paese
dove dei 9.500 prigionieri politici, molti sono prigionieri di guerra, guerriglieri delle FARC o dell'LN, le guerriglie storiche della Colombia, presi in combattimento, oppure tanti altri sono i militanti delle organizzazioni sociali, indigene, contadine, dei sindacati, arrestati spesso con il generico reato di ribellione e tenuti dentro in attesa di giudizio. Noi abbiamo intervistato una compagna del Comitato in Solidarietà dei Prigionieri Politici ed ecco qui l'intervista.
Bien, en este momento hay unas 120.000 personas privadas de la libertad, alrededor de 40.000 condición de sindicatos, es decir, que su situación jurídica no ha sido resuelta, y en su gran mayoría por personas que no han cometido delitos que trasciendan o que causen un daño tan grave a la sociedad colombiana. Nosotros calculamos que de ese número de personas, un 1%, se encuentran privadas de la libertad por crímenes de lesa humanidad, pues que son los crímenes que más afectan el tejido social y la conciencia de la humanidad, como su nombre lo indica.
Oggi in Colombia ci sono più di 120.000 persone private della loro libertà e di questi ben il 40% sono in attesa di giudizio. E la grande maggioranza dei detenuti colombiani non sono persone che hanno commesso dei crimini che colpiscono duramente la società colombiana. Noi abbiamo calcolato che di questi solo l'1% si tratta di crimini di lesa umanità, che sono quelli che più danneggiano il tessuto sociale colombiano e anche che più toccano la coscienza dell'umanità, come indicato dal loro nome.
Todo esto es producto de una política criminal carcelera, pero que a su vez ha promovido la impunidad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. La situación carcelaria, como ya decía, pues se caracteriza por un alto índice de hacinamiento que se calcula de más del 56%, según las cifras oficiales, en las que no se tienen en cuenta factores que para nosotros son importantes calcular y medir.
Esta política carceraria criminale se ha acompañada all'impunità per i crimini contro i diritti umani. Come diceva, uno dei maggiori problemi nelle carceri colombiane è quello del sovraffollamento, che lo stesso Stato colombiano calcola del 40%, ma questa cifra va rivista al rialzo tenendo conto di altri fattori che lo Stato colombiano non
contiene. Hay muchísimas personas privadas de la libertad que no deberían estar ahí y Colombia está en mora de implementar medidas alternativas que no impliquen la privación o la restricción de este derecho fundamental.
Sono molte persone che non dovrebbero trovarsi in carcere e la Colombia è in ritardo rispetto all'introduzione di misure alternativa a la carcerazione.
Quanto a la situación de los presos políticos, nosotros vemos varios factores problemáticos. En primer lugar, situaciones que responden a medidas del INPEC, que es el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario que administra la privación de la libertad de las personas en Colombia y que están poniendo en riesgo la vida y la integridad personal de los presos políticos.
Per quanto riguarda la posizione dei prigionieri politici, ci sono molte misure da parte dell'INPEC, che è l'Istituto Nazionale Penitenziario della Colombia, quindi l'organo che amministra le carceri colombiane, che stanno mettendo a rischio la vita e l'incolumità dei prigionieri politici.
Esto en la medida en que los últimos años se ha venido dando un desmonte gradual de los pabellones donde ellos se encontraban recluidos y en este momento se encuentran mezclados con personas que han estado o han hecho parte del conflicto y que por supuesto tienen, digamos, enemistades naturales que en las cárceles se refleja en un problema de seguridad para los presos políticos.
Ad esempio, negli ultimi anni sono stati smantellati i padiglioni dove si trovavano e sono stati rinchiusi all'interno dei bracci con altri prigionieri che provengono dal conflitto armato, quindi paramilitari che mettono ovviamente a rischio la loro stessa incolumità.
Por otro lado, nosotros hemos venido denunciando, y ellos también lo han hecho, la negación del derecho a asociarse, que principalmente busca la reclamación de los derechos fundamentales, no solamente de los presos políticos, sino de las personas privadas de la libertad. Pues los presos políticos se caracterizan por ser personas que denuncian y procuran generar transformaciones en la situación carcelaria contra quienes se vienen adoptando medidas de traslados indiscriminados que les está llevando a un problema de aislamiento físico y de desarraigo frente a sus familiares y amigos, en cuanto son trasladados a zonas alejadas de su de las regiones de origen de sus familiares, luego se les inciden de esta manera y de facto pues el derecho a que sean visitados con regularidad. Por otro lado, los presos políticos se encuentran recluidos en cárceles de alta seguridad que se encuentran ubicadas en zonas de control paramilitar, lo que implica también un riesgo no solamente para ellos, sino también para quienes acuden a las visitas a acompañarlos en estos momentos de privación de la libertad.
Ai prigionieri politici non viene riconosciuto il diritto di associazione, così come non viene riconosciuto agli altri detenuti, e questo li danneggia particolarmente e danneggia gli interessi di tutti i detenuti, visto che spesso sono loro i promotori delle lotte per il miglioramento delle condizioni carcerarie. Inoltre sono spostati in carceri di massima sicurezza, spesso molto lontani dalla loro regione d'origine, cosa che rende difficile per i loro familiari visitarli, messi in condizioni di isolamento, e spesso questi carceri sorgono anche in regioni controllate dai paramilitari, cosa che rende complicata anche la visita da parte delle associazioni accompagnanti, come appunto il Comitato in Solidarietà dei Prigionieri Politici, visto che viene messa a rischio la loro stessa incolumità.
Estas son dos o tres problemáticas realmente recurrentes frente a ellos, son comunes, pero consideramos que adicionalmente se viene presentando un problema de incomunicación con organizaciones de derechos humanos que vienen acompañando las reivindicaciones de los presos políticos en las cárceles. Es así como el INSEC viene generando toda una serie de obstáculos, comité de solidaridad con los presos políticos, a quien se le impide ver personas privadas de la libertad por razones políticas en condiciones de sindicados, y se nos imponen una serie de trabas que impiden nuestro ingreso fluido a las cárceles, a constatar la situación de derechos humanos y la situación de esta población vulnerable. Pues esta es una situación verdaderamente grave en la medida en que esto restringe la posibilidad de visibilizar la situación en que se encuentra y sobre todo las graves violaciones a los derechos humanos que se generan en las cárceles colombianas.
A questi problemi si somma quello importante delle difficoltà che vengono fatte alle associazioni per i diritti umani in solidarietà dei detenuti di entrare nelle carceri e di visibilizzare le loro condizioni, cosa che rende quindi difficile denunciare le condizioni in cui si vive all'interno delle carceri.
Toda esta situación de hacinamiento, de violaciones a los derechos humanos, pues viene generando una serie de movilizaciones al interior de las cárceles. En varias de ellas participan, por supuesto, los presos políticos, pues en busca de que se generen condiciones diferentes. Recientemente acaban de salir de una huelga presos políticos y sociales de Cómbica. Se encuentran en este momento en una huelga los presos políticos y sociales de Girón, en el Palo Gordo, que es una cárcel que se encuentra en el nororiente, en Santander. También anunciaron que iniciarían una huelga de hambre por falta de asistencia médica a un preso político en el establecimiento de reclusión del orden nacional de la Picota en Bogotá. Y así, pues han habido una serie de levantamientos pacíficos, por supuesto, al interior de las cárceles, que lo único que hacen es visibilizar que, a pesar de las medidas anunciadas por el gobierno nacional y la nueva ley penitenciaria y carcelaria, pues se siguen presentando situaciones que vulneran derechos fundamentales y sobre todo el derecho a la dignidad humana y a la vida de las personas privadas de la libertad.
Queste condizioni generano continuamente numerose proteste. Da poco finito uno sciopero di detenuti politici e sociali del carcere di Convita, e sono tuttora in sciopero quelli di Giron e di Palo Gordo, che è un carcere che si trova nel nord-est di Santander, mentre ha annunciato che entrerà in sciopero della fame un detenuto della Picota, il carcere di massima sicurezza di Bogotà, per mancanza di assistenza medica, che è uno dei problemi principali denunciati all'interno delle carceri colombiane. E quindi ci sono questa serie di sollevazioni pacifiche per visibilizzare le condizioni delle carceri in tutto il paese, visto che i detenuti colombiani denunciano crimini di lesa umanità e del rispetto della dignità umana.
Esas huelgas, se habla de huelgas de hambre, sí.
Algunas son huelgas de hambre, como las que anunciaron, no se ha realizado por cuanto ellos quieren primero agotar la vía del diálogo con la administración penitenciaria en Herón Picota. Pero las huelgas o las manifestaciones pacíficas que están realizando el Giro en Santander no tienen que ver con huelga de hambre, sino con no dejarse contar. No todas las manifestaciones de los presos son huelgas de hambre, no existen otras medidas.
Non tutti gli scioperi sono scioperi della fame, quello dello sciopero della fame è quello del detenuto nella piccola di Bogotà, perché dice che lì si è esaurita ogni possibilità di dialogo con l'amministrazione carceraria, mentre gli altri scioperi sono proteste pacifiche che mirano a visibilizzare le condizioni carcerarie, che attuano quindi diverse misure, diversi mezzi di lotta per far notare le condizioni carcerarie. Io dunque poi gli ho chiesto quali sono queste misure di lotta.
Che medidas hai para protestar?
Bueno, principalmente ellos lo que hacen es, por ejemplo, no dejarse contar, ¿sí? Ellos tienen mecanismos para evitar que la guardia cuente, que ese es un procedimiento que es regular dentro de las cárceles y es obligatorio. Entonces, al no dejarse contar, generan ciertos traumatismos, lo que ellos pretenden generar para llamar la atención en torno a sus reivindicaciones.
Uno dei metodi principali, una delle forme principali di lotta, che è quello in corso nei casi di cui parlava prima, è quello di non far effettuare la conta, di non farsi contare, cosa che invece è una cosa obbligatoria all'interno delle carceri, e quindi questo genera visibilità alla lotta di quelle prigioni.
Pues también ha habido toda una serie de comunicados y denuncias públicas que han salido de presos políticos, como por ejemplo en Palmira Valle, ¿sí? Quien en ese momento vive en una represión bastante fuerte por su condición de presos políticos, pero que adicionalmente vienen denunciando medidas del nuevo director de ese establecimiento, en las que se quieren quitar espacios de producción o de descanso y de trabajo, y para convertirlos en celdas para alojar a más personas.
E poi arrivano denunce come quelle dal carcere di Palmira Valle, dove i detenuti denunciano che il nuovo direttore del carcere gli sta togliendo i laboratori, gli spazi di ricreazione e di lavoro per farci nuove celle.
Pues esto es realmente grave e indignante, en la medida en que no solamente se les obliga al hacinamiento, sino que también se les restringe el derecho a acceder a otro tipo de actividades, tanto laborales como de estudio. Y también se han producido denuncias emanadas de los presos políticos en la cárcel de San Isidro Popayán, quienes realmente denuncian condiciones bastante precarias en la alimentación, en los espacios de redención de penas, y sobre todo el tema de la salud, que es una de los más sensibles en todas las cárceles de Colombia, sí, que son denuncias que no solamente son emanadas de los presos políticos, sino también pues ellos como parte de una población que se encuentra en estado en condición de vulnerabilidad.
E denunce arrivano dal carcere di San Isidro Popayán, dove viene denunciata la pessima alimentazione, dove viene presentato anche qui l'assenza di spazi comuni per lo studio, per la ricreazione, per il lavoro, e anche lì viene denunciata il problema dell'assistenza medica, che è uno dei problemi maggiori delle carceri colombiane, che ovviamente non riguarda solo i detenuti politici, ma come il sovraffollamento riguarda tutti i detenuti colombiani.
Ahora, en torno al proceso de paz, no es una reivindicación propia de los presos políticos, sin embargo ellos vienen denunciando la situación de salud en que se encuentran varios de las personas, de combatientes que han sido capturados con heridas de guerra y que se encuentran en condiciones bastante limitadas en términos de salud, por cuanto no reciben atención médica. Incluso varios de ellos han sido presionados por parte de organismos de inteligencia con la anuncia del INPEC para que brinden información, so pena de que no se les brinde la atención médica necesaria. Ellos pretenden generar su deserción y la delación a los miembros de su organización con el castigo o bajo el castigo de que no se les darà la atención médica necesaria.
Per quanto riguarda invece le rivendicazioni che vengono fatte all'interno dei dialoghi di pace che si stanno svolgendo tuttora tra le FARC e lo Stato colombiano, anche se non è una rivendicazione di tutti i prigionieri politici, viene denunciata la condizione particolare di detenuti che hanno ferite gravi di guerra o che sono gravemente malati, che, ai quali non viene prestata assistenza medica, ma che vengono messi sotto il ricatto da parte dell'intelligence colombiana con l'assistenza dell'INPEC, dell'Istituto Amministrativo delle Carceri Colombiane, e che dicono a questi detenuti che chiedono di fare della delazione nei confronti dei loro compagni, di dare informazioni in cambio dell'assistenza medica. E questo ovviamente è una cosa che viene denunciata come ingiusta.
Pero también se han conocido y ellos han denunciado los casos de varios presos políticos que se encuentran en estado de salud bastante complicados, con cáncer en condición terminal, que no reciben la atención necesaria y pues que se están muriendo en condiciones bastante indignas en reclusión. Entonces, una de las solicitudes o los gestos de paz que consideramos el Estado colombiano debe generar en este proceso es la liberación de estas personas en estas condiciones, de las madres cabezas de familia y de las personas adultos mayores que se encuentran detenidas por razones políticas. Pero adicionalmente consideramos que también debe tratarse el problema de las personas que son considerados presos políticos, pero que no son más que campesinos que han sido capturados como parte de esa estrategia de guerra del Estado, de dejar sola la insurgencia en las zonas donde tienen su control guerrillero. Entonces, estas son muchas las personas que han sido capturadas en el marco de detenciones masivas y arbitrarias, que hoy se sigue o se empieza nuevamente una nueva oleada de detenciones masivas contra campesinos, sobre todo en el Cesar y en Santander, y que son personas que como gesto de paz deberían ser liberadas porque no son más que víctimas del conflicto en Colombia y que no tienen por qué sufrir el rigor de la privación de su libertad en cárceles de alta seguridad a las que nunca han estado acostumbradas, jamás en su vida quisieron llegar y por supuesto no merecen estar en tal situación.
E quindi la richiesta che viene fatta allo Stato colombiano come gesto in favore del processo di pace è la liberazione di tutti quei detenuti che si trovano in gravi condizioni di salute all'interno delle carceri e delle detenute madri, che quindi un primo gesto verso la soluzione pacifica del conflitto sarebbe la liberazione di queste categorie particolarmente colpite di detenuti. Un'altra cosa importante è un'altra prima liberazione che lo Stato dovrebbe fare, è quella di tutti i contadini che sono stati arrestati nell'ambito di detenzioni di massa all'interno dei territori controllati dalle guerriglie, visto che questi contadini non hanno mai imbracciato un fucile e sono finiti in carcere in delle condizioni assurde per loro, che appunto erano abituati a tutt'altra vita, non erano anche nemmeno pronti, diciamo, politicamente ad affrontare questa situazione, e che non hanno appunto nessun, non gli si può lanciare nessuna accusa di far parte della guerriglia, e sono finiti dentro solo all'interno di queste detenzioni illegali di massa da parte dello Stato colombiano.
Otra de las reivindicaciones está aquí de los presos políticos que han venido solicitándola en distintos escenarios es la reubicación o la reconsolidación de los pabellones de presos políticos. Ellos consideran que deben tener espacios propicios para poderse comunicar, para poderse estudiar entre ellos y para poder incluso generar espacios de interlocución con organizaciones de la sociedad civil, pues para recoger como cuáles son las opiniones y construir propuestas de paz también desde estos escenarios de las cárceles. Esta es una de las reivindicaciones más complicadas, pero que no queda difícil como gesto de paz al gobierno nacional generarlas. Insisto, es necesario que ellos puedan tener espacios de discusión, de formación, de interlocución con la sociedad civil para construir propuestas de paz. Es su derecho y consideramos que son formas de generar una participación más amplia de la sociedad en esta construcción.
Un'altra richiesta che viene fatta allo Stato colombiano come consolidamento dei bracci del processo di pace è la liberazione di per tutti quei detenuti che si trovano in gravi condizioni di salute all'interno così possano delle carceri e delle detenute anche madri che portare i loro contributi per il processo di pace connettersi con la società civile colombiana e favorire categorie particolarmente loro contributo la soluzione detenuti. Diplomatica. Un'altra cosa conflitto. Importante è la un'altra prima liberazione che lo Stato dovrebbe fare è quella di tutti i contadini che sono stati arrestati nell'ambito di detenzioni di massa all'interno dei territori controllati dalle guerriglie, visto che questi contadini non hanno mai imbracciato un fucile e sono finiti in carcere in delle condizioni assurde per loro, che appunto erano abituati a tutt'altra vita, non erano anche nemmeno pronti, diciamo, politicamente ad affrontare questa situazione e che non hanno appunto non gli si può lanciare nessuna accusa di far parte della guerriglia e sono finiti dentro solo all'interno di queste detenzioni illegali di massa da parte dello Stato colombiano.
Otro de los problemas que afectan en este momento a los presos políticos son los pedidos en extradición por parte de países extranjeros, principalmente de los Estados Unidos. Sabemos que la persona que es extraditada por orden del gobierno nacional y con el aval de la Corte Suprema de Justicia difícilmente podrá retornar a su país. Esta es la situación, por ejemplo, de Simón Trinidad y otros presos políticos que se encuentran en este momento en las cárceles de los Estados Unidos.
Un'altra situazione che va denunciata è quella delle estradizioni dei prigionieri politici colombiani nei confronti degli Stati Uniti, spesso per reati giudicati di narcotraffico dai tribunali statunitensi, e quindi queste estradizioni che vengono date con l'avallo della Corte Suprema di Giustizia portano dei prigionieri politici colombiani nelle carceri statunitensi e come è il caso di Simón Trinidad, uno dei dirigenti delle FARC, rendendo molto difficile il loro ritorno in Colombia, visto che poi gli Stati Uniti naturalmente non ci pensano proprio a favorire il loro ritorno nel loro paese.
Estos pedidos de extradición continúan, existen por lo menos dos o tres presos políticos que tienen procesos en curso por pedidos del gobierno norteamericano, de las autoridades norteamericanas, y que por supuesto debe ser frenado en el marco de estas negociaciones, pues para evitar el desarraigo y sobre todo porque la justicia colombiana en Colombia ha sido bastante eficiente y es bastante eficiente para juzgar a las personas por razones políticas. Luego no existirían razones para que se sacrifique la soberanía nacional para que estas personas sean juzgadas en territorio extranjero. Realmente consideramos que este ha sido un mecanismo de castigo muy grave, ¿sí?, para personas por razones políticas, y que razones más que jurídicas, esto puede poner una cortapisa al proceso de paz en la medida en que pues el gobierno norteamericano muy seguramente va a ser renuente a retornar a estas personas a sus lugares de origen.
Processi di estradizione analoghi sono ancora in corso, ce ne sono attualmente 2-3 al vaglio dei tribunali colombiani, e nell'ambito del processo di pace lo Stato colombiano li deve fermare assolutamente, visto che rendono difficoltosa la soluzione politica del conflitto, mentre i detenuti politici di una delle parti in causa vengono estradati negli Stati Uniti, cosa che avviene più per ragioni politiche che per ragioni giuridiche. È un castigo ulteriore molto grave, visto che difficilmente questi detenuti poi riusciranno a tornare nel loro paese.
Luchar 2010 la plataforma. Es triste que piensen que pueden vencer. El sistema nos miente, nos pone su red. Aplican sus 13 y imponen su ley. La lucha es la norma para no caer. El grito del barrio combate al poder. Somos la voz que les hace temer. Sin chito los bancos.
soldados no puedan crecer, ni jugar ni reír a su merced. Buscan tener a todos en pie, esconde sus fallos, pocos lo ven. Engañan a tantos con discursos, de su pena huele a sucio. Pagamos sus deudas, vicios y lujos, luego se quejan y suben impuestos. Vivienda de derecho en un simple comercio, esclavos eternos que pagan su techo. Ricos y necios ponen sus precios, pobres y obreros buscan recursos. Algunos artistas se venden por duros, escribo con tinta locuras y miedos. Versos eternos, tienen cuadernos, su uso está el blackjack. Sinceros y eternos, sinceros y enfermos.
Digo yo que mejor a callar si se quieren problemas, no es el lugar. Lagartos arrastran, vienen detrás, intentarlo dar más que estos nueve jamás. Rompiendo sus tablas en tardes de morro, conquistando corros, no pataletas. Salto a la rima, yo sigo el compás, mis ansias se salen, leyen entre líneas. Mil ideas y cientos de alias, va escondida siguiendo sus guías. Formo mis vías, ríen los demás, pues corto y sofacto, cabeza saldrás. Mi paz ni en casa, el odio está en reposo, no confío en poca cosa. Están gastadas sus excusas ya, hay que luchar, poco queda más de hacer. Si nos ves aparecer, el EP da pa' pensar siempre, hoy es presente, comprendo significado. También sé que no es por suerte ir por delante, rap armado.
¿Qué vamos a hacer? Hay que luchar. Hay que luchar.
La plataforma 2010-2011. La-plataforma.net. Te da igual tu curro, te da igual tu casa y no hay más que quejas. Si tú no trabajas, te da igual lo que hagan con todas tus cosas. ¿Qué pasa? Se llevan tu casa a cajas. Mal, te la suda la política, lo ves normal. Si mi cosa pública no pasa nada. Cada vez cobra más la universidad, pero nadie se queja. Total, total, te da igual. Pagar sanidad, pagar comunidad, vivir sin dinero, total, te da igual. Luchar por lo tuyo, curar y curar para acabar cobrando menos. Somos críticos, a la mierda. Ojo que la cosa se pone fea. Ve la gente cansa y de verdad con la mierda. ¿Qué hay? ¿Piensa que eres apolítico?
Hay que luchar, poco queda más de hacer. Si nos ves aparecer, peda pa' pensar siempre, hoy es presente, comprendo significado. También sé que no es por suerte ir por delante, rap armado. Hay que luchar, poco queda más de hacer. Si nos ves aparecer, el peda pa' pensar siempre, hoy es presente, comprendo significado. También sé que no es por suerte ir por delante, rap armado.
Sì, e ricordiamo che questi contributi sono, diciamo, vogliono essere soltanto un piccolo spunto per delle riflessioni riguardo ciò che succede nel mondo, riguardo le altre lotte anticarcerarie che ci sono in giro per il mondo, lotte che è sicuramente importante che trovino elementi di interconnessione tra di loro, con la consapevolezza però che non si tratta soltanto del 17 di aprile, bensì la lotta contro il carcere e per la liberazione di tutti e tutte deve continuare ogni giorno a partire dai nostri territori.
Naturalmente episodi di repressione delle lotte politiche ci sono anche in Italia e ci sono state numerose negli ultimi mesi, sia per quanto riguarda la Valsusa che per quanto riguarda la lotta del Movimento per la Casa a Roma, o le lotte di lavoratori come i facchini della Granarolo a Bologna o come i disoccupati De Bros a Napoli, ma non naturalmente sempre chiedendo la libertà per i compagni vittime di questa repressione. E insieme a questa chiediamo anche la libertà per tutti gli altri detenuti, e proprio rispetto a questo vogliamo far mettere sotto l'attenzione la mobilitazione che è partita autonomamente dentro le carceri ed è stata lanciata per questo mese di aprile. Dal 4 al 20 aprile un coordinamento di detenuti ha invitato tutti e tutte le detenute a partecipare con le forme di lotta da loro scelta autonomamente a tre settimane di mobilitazione per la richiesta dell'amnistia e di migliori condizioni nelle carceri. Un primo atto di sostegno è quello di partecipare al presidio che è stato indetto per dopodomani, il 19 aprile, sotto il carcere di Rebibbia, e altre mobilitazioni seguiranno anche nei prossimi giorni.
Va bene, io con questo ringrazio tutte e tutti voi e andiamo a chiudere qui questa trasmissione, ringraziando anche le radio, le altre radio che appunto la manderanno in onda, e un saluto a tutti e tutte.
Yeah.
when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you on the concrete. You find out you can't compete with the number one thief on the street. I try to tell you that back on the biggest hustle track, it's okay to sell crack if the cops got your back, and they certainly will if they on your payoff. They know that if they fuck around, they getting laid off. And to cops, it's to the average citizen, a clean conscience compared to a steady income is nonsense. That's why I stay getting busted for bullshit charges. More than one time came around, this what went down. Now y'all call me Roy Bühler, the comedy hog, El Hubert, Euro Sloop, we have the years put at peace. Now we getting fucked by the long dick of the law, inflicting social diseases, cause they use no protection. Judge slammed the hammer, DA got an erection. Wouldn't even give me a public defender for such a small case, not paying on the train. Still they wanted 4,000 kroners from my bank account. I thought that was a too big amount, but the judge didn't have no sympathy on me. All on his mind, a conviction to refine like Junior Reed. But I wasn't fighting, no war. So why did my fist send a mailman with the ticket to me, dar? I was only trying to make a whole car. The Bigfoot beast wanna arrest I and they wanna put I behind bars.
In just a blur, in just a blur.
Free Momia, Abu Jamal.
Check it out, yeah.
Yo, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you.
Yo, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you, asking you what, why, where, and we're at with you, and we're who, so you is innocent to prove,
yeah,
they in the wrong mood, you in the wrong groove, or you might look kinda rude, either way, you getting screwed, so what not to do, how to improve the system by not making moves, not questioning rules, not being concerned with who's getting beat and bruised, who's being abused, well, I got news for those who believe the bullies do when they were right. My man from back home killed this kid in a fight. Had to do social work, he got arrested a few times, but never had to do time, never paid no fines. This other cat, he killed trans with visual violence, which equals a loss of cash money for the government. They couldn't prove his guilt as he stood in silence, but since that crime was economical, they bent every law and paragraph they could find to lock him up. Now what does that teach us? They don't give a fuck if you hurt flesh and blood, that don't cost nothing, but you'll get like 12 months for material destruction. Yo, that's disgusting. So when the long arm of the law is trying to get its grip, give him your middle finger to split.
Yo, split. Yeah, what?
Yo, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you. It's like this, I'm oppressed by the whole system. That's why I diss him, no fake ass kissing. Yo, listen, recently I had to pay a visit to Malvin Courthouse, 2,000 crowns if I missed it, so skip it. I went down there to be confronted, I denied the whole scenario, said I couldn't have done it. 9:30 in the morning, met my lawyer, he said it looked kinda bad, he got witnesses and all that, fuck that. I still feel like I'm innocent. You think I wrote B.I.F. on MACD without a reason? Yo, I'm stuck, it's like David versus Goliath, a lonely man versus the corruption alliance. Don't expect silence, though I make noise till your ears bleed, and make the walls cry paint until I stop breathe. Believe me, I know the time when it's on. Cosmic lyrically, I'm rocking Babylon.
But yo, Cos, what happened at that trial incident?
You know the same old song, they find my story insufficient, mistreated, defeated, and mentally harassed, an outcast who's done for punishment at last. Yo, when the long arm of the law is grabbing you, backstabbing you, police cars passing you, on dark avenues, mag lights flashing you, pigs harassing you, breaking you down, smashing you, government taxing you, for turning backs on you.